Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran Jalili, una compagnia di navigazione congiunta con i russi. Piano del regime sionista per conquistare la moschea Al-Aqsa. Putin, gli impegni per l'accordo sul grano non sono stati rispettati. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 16 luglio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la Iran produzione interna. Grazie, a tra poco. L'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha affermato che Teheran e Mosca stanno discutendo la possibilità di istituire una compagnia di navigazione congiunta nel quadro delle trattative in corso tra le due parti, onde il rafforzamento ulteriormente la cooperazione strategica bilaterale Iran-Russia. Jalali, l'esponente iraniano, lo ha detto proprio venerdì in un'intervista al canale televisivo Russia 24. La creazione di una compagnia di navigazione congiunta è stata discussa tra funzionari di due paesi come parte degli sforzi per il rafforzamento della flotta marittima Iran-Russia. C'è bisogno di rafforzare i nostri porti, necessario rafforzare la flotta marittima anche per creare una compagnia di navigazione congiunta. Ho appena avuto una conversazione telefonica, prosegue ancora l'ambasciatore iraniano a Mosca, la conversazione telefonica con il primo vice premier della Russia Andrei Belousov. Anche il ministro dei trasporti della Repubblica Islamica dell'Iran ha discusso con l'esponente russo questo argomento. Prosegue ancora l'ambasciatore iraniano: le nostre controparti russe hanno accolto favorevolmente l'idea della creazione di una compagnia di navigazione congiunta Teheran-Mosca. I due paesi devono sviluppare porti e collegarli come ferrovia, ha affermato ancora Qasem Jalali. Bancari per facilitare le transizioni finanziarie. Lo sviluppo arriva mentre Iran e Russia pianificano di aprire molteplici nuove aree di cooperazione, finalizzando un accordo di cooperazione strategica a lungo termine. Secondo rapporti ufficiali, il commercio tra il tasso di scambi commerciali tra due paesi è raddoppiato nel 2022. La Russia ha investito 2 miliardi 76 milioni di dollari durante l'anno solare iraniano che si è concluso a marzo, diventando il più grande partner commerciale straniero della Repubblica Islamica dell'Iran. Il capo di un'organizzazione non governativa palestinese ha avvertito dei piani di Israele di procedere con i suoi piani di giudaizzazione della città vecchia occupata di Al-Quds e dei tentativi di impossessarsi sempre da parte di Israele del complesso della Sacra Moschea Al-Aqsa, a dirlo Nasser al-Hademi, capo della commissione di Al-Quds contro la giudaizzazione, in una dichiarazione. Ha sottolineato la ricorrente profanazione del luogo sacro da parte delle forze militari israeliane e dei coloni estremisti ebrei, nonché i piani del regime israeliano per demolire la moschea. Ha poi sottolineato che Israele continua a vietare i lavori di ristrutturazione e restauro nel luogo sacro di Gerusalemme, cioè Al-Quds. È pronto a prendere il controllo. Da parte sua, il parlamentare palestinese Bassem al-Zarari ha chiesto una mobilitazione vera e propria contro, appunto, qualsiasi sforzo per cambiare o modificare l'aspetto geografico e l'identità islamica di Al-Quds, Gerusalemme. Gli obblighi stabiliti nel relativo memorandum Russia-ONU per rimuovere gli ostacoli all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi rimangono ancora non rispettati. Nel discutere la questione degli accordi del pacchetto di Istanbul, il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente sudafricano che gli impegni per rimuovere gli ostacoli alle esportazioni russe di cibo non sono stati rispettati. Putin, durante la conversazione, ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo sul grano, vale a dire la fornitura di grano ai paesi bisognosi anche nel continente africano, non è stato realizzato. Entrambi i leader hanno ribadito la proprio loro intenzione comune di rafforzare la cooperazione in vari settori. Andiamo in Inghilterra. Il secondo più grande sindacato del Regno Unito ha dichiarato il proprio sostegno ai movimenti pro-palestinesi per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro il regime israeliano, criticando la legislazione del governo inglese che vieta alle istituzioni di boicottare i prodotti realizzati nei territori occupati. UNIT, che rappresenta 1.200.000 lavoratori inglesi, è uno dei 15 sindacati affiliati alla campagna per la solidarietà con la Palestina. Ha approvato 3 mozioni a sostegno, appunto, di questa campagna di sanzioni contro il regime sionista, normativa che vieta agli enti pubblici di lanciare proprie iniziative di boicottaggio menzionando esplicitamente il regime sionista e i territori occupati. Il disegno di legge cerca di limitare la capacità degli enti pubblici di fare scelte etiche sulle spese e investimenti che riflettano un ampio sostegno pubblico ai diritti umani, agli obiettivi climatici e al diritto internazionale, dice ancora la mozione pertinente. Con decine di migliaia di persone scese in piazza anche ieri in molti luoghi nei territori occupati per la 28ª settimana consecutiva, sono riprese le consuete proteste contro la riforma giudiziaria promessa dal capo del gabinetto di estrema destra israeliano, cioè Benjamin Netanyahu. Le manifestazioni si sono svolte sabato contro le politiche del gabinetto estremista di Netanyahu, compreso un piano altamente impopolare promesso da Netanyahu per rivedere il sistema giudiziario israeliano, con più di 100.000 raduni nella sola città costiera di Tel Aviv. Altrove, nei territori occupati, i manifestanti hanno protestato davanti alla residenza del presidente Isaac Herzog nella città di Al-Quds, il cosiddetto schema di revisione giudiziaria cerca di togliere alla Corte Suprema israeliana il potere di annullare le decisioni prese dai politici dello stesso regime. Ha anche l'obiettivo di dare al gabinetto israeliano una maggiore voce in capitolo nel processo di selezione dei giudici della Corte. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Cosa sta succedendo nei territori occupati? Le proteste di massa e pericolo concreto di destabilizzazione del sistema politico-economico, tutto appartiene. Proteste di massa e pericolo concreto di destabilizzazione del regime sono tornati a caratterizzare la vita quotidiana di Israele e abitanti nei territori occupati palestinesi, in parallelo al rilancio da parte dell'esecutivo di estrema destra del premier Netanyahu dei piani della cosiddetta riforma del sistema giudiziario. Dopo qualche mese di sospensione, la legge ultra controversa, che ridimensiona drasticamente il ruolo della Corte Suprema, ha superato questa settimana il primo ostacolo legislativo, innescando nuove manifestazioni pubbliche e clamorose azioni di resistenza dentro gli organi dello stesso regime. Sullo sfondo restano le dinamiche regionali in pieno fremento, con gli Stati Uniti fortemente allarmati per i riflessi sui propri interessi strategici della deriva autoritaria di Tel Aviv. Se approvata in maniera definitiva, la nuova legge renderebbe di fatto inappellabile qualsiasi misura o nomina decisa dal regime, dal Parlamento Knesset e da qualsiasi altro organo amministrativo del regime israeliano. Il clima nei territori occupati resta comunque esplosivo. Le proteste in corso contro Netanyahu sono infatti alimentate anche da una situazione economica e sociale sempre più precaria. Basti pensare che Israele ha livelli di disuguaglianza tra i più alti dei paesi avanzati. La crisi perenne con cui deve fare i conti il regime Netanyahu porta inoltre lo stesso primo ministro a cercare valvole di sfogo esterne per ridurre le tensioni. Infatti, negli ultimi mesi si sono registrate iniziative particolarmente estreme e criminali anche per un regime che opera quotidianamente al di fuori della legalità, come la nuova espansione degli insediamenti nei territori occupati palestinesi e l'intensificata offensiva invasione contro la resistenza palestinese.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan dell'anno scorso scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. Investire nella forza umana e migliorare la qualità del lavoro è uno dei modi principali e fondamentali per aumentare la produttività e accelerare la crescita economica. Gli studi economici mostrano che il capitale umano è un concetto completamente economico, infatti le caratteristiche qualitative degli esseri umani sono considerate un tipo di capitale perché queste caratteristiche possono aumentare la produttività, la produzione, il reddito e il benessere. Indubbiamente le risorse umane possono fornire le loro capacità fisicamente e intellettualmente all'organizzazione. Ecco perché le risorse umane sono considerate l'elemento più importante della produzione. La qualità del capitale umano di un paese è una questione importante nella gestione delle risorse umane. Quando parliamo del capitale umano intendiamo le capacità produttive ed efficienti nelle persone nelle quali sono incluse la scienza, l'abilità e l'esperienza nel settore economico, settore in cui i vari paesi del mondo hanno diversi livelli di capitale umano. Il punto importante è che l'investimento del capitale umano porta a una maggiore crescita economica quando viene fatto in risposta alle crescenti esigenze dell'economia di utilizzare gli ultimi risultati scientifici nella produzione, la presenza di forze capaci e di talento in qualsiasi organizzazione da un lato che ne aiuta la crescita e lo sviluppo e dall'altra porta all'aumento della produttività e del successo di un'organizzazione nella stessa misura. Il capitale umano è un fattore importante nella moderna crescita economica che non dipende solo dalle dimensioni e dall'ammontare delle risorse umane, bensì dipende anche dalla sua efficienza. Il miglioramento della qualità delle risorse umane rende il lavoratore più qualificato, esperto e capace da un lato e dall'altro. Il miglioramento e il progresso nella conoscenza e nella tecnologia hanno sì che il fattore capitale funzioni in modo più efficace e produttivo. In questo modo l'espansione dell'efficienza e della produttività nell'industria è causata dall'istruzione e dal progresso delle conoscenze tecniche. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Uno delle fondamenti basi di qualsiasi economia basata sulla ricerca scientifica è l'istruzione, la presenza di persone specializzate, istruite per creare
condividere, distribuire e applicare la conoscenza in modo efficace. Le economie basate sulla conoscenza nel XX secolo richiedono una serie di nuove competenze come le TIC, le capacità di risoluzione dei problemi, le capacità analitiche, l'apprendimento, il lavoro in gruppo e una comunicazione efficace. Va ricordato che il raggiungimento di queste competenze richiede un sistema educativo flessibile in cui l'istruzione primaria fornisce le basi dell'apprendimento e insegna abilità chiave, creatività e pensiero critico agli studenti dei corsi superiori. Investire nell'istruzione è il fondamento principale dell'economia basata sulla conoscenza. In diversi paesi la risorsa umana efficiente è uno degli elementi principali del successo. Per realizzare l'economia basata sulla conoscenza sono necessarie risorse umane efficienti, istruite e creative. Sorena Sartori afferma: la manodopera creativa e la tecnologia attiva delle aziende basate sulla ricerca sono le pietre angolari dello sviluppo e del progresso di ogni paese. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo sta affrontando un duplice e distinto problema: mancano delle competenze necessarie per la crescita dell'industria, mentre hanno un accumulo di manodopera non qualificata. L'esistenza di questo problema è in gran parte dovuta alla mancanza delle competenze necessarie. La necessità di investire nell'istruzione delle risorse umane in questi paesi va ben oltre il capitale fisico. Nonostante importino di cerchio capitale fisico, questi paesi non sono ancora in grado di accelerare la loro crescita economica perché le loro risorse umane sono ancora poco sviluppate e questi paesi importano ogni anno notevoli quantità di capitali, ma a causa della mancanza di competenze necessarie non sono in grado di utilizzare appieno queste risorse. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione. A presto.